Bene, sapete tutti come funziona.
Houston, abbiamo un problema.
Vadi, contessa, vadi!
E ciao a tutti, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Ciao Lina, ciao Ema.
Ciao Samu, ciao a tutti gli ascoltatori, benvenuti al zapping di oggi.
Sì, oggi che è un cinemast, quindi parliamo di cult cinematografici. Però prima ricordiamo i nostri contatti, che sono polito underscore le quadre, la mail zapping@gmail.com e il sito www.ondequadre.polito.it.
Bene, e oggi in Cinemast parliamo della trilogia di Ritorno al Futuro. Beh, penso che i nostri ascoltatori già dal titolo capiscano di cosa stiamo parlando. Si tratta di una saga cinematografica della tipologia, diciamo, comico-fantascientifica di grandissimo successo. Tra l'altro è degli anni 80-90 ed è stata ideata e sceneggiata da Bob Gale e Robert Zemeckis, giusto?
Yes.
Ok, Alina
però è stata prodotta da Steven Spielberg e distribuita poi dalla Universal Pictures. E per quanto riguarda questa trilogia, narra delle peripezie a cavallo di varie epoche della storia statunitense, infatti tra il 1955, il 1985, il 2015 e, ritornando nel passato, 1885, affrontate da il giovane Marty McFly, che è Michael J. Fox, penso lo conoscono tutti, e poi aiutato dal suo amico, lo stravagante scienziato Emmett Doc Brown, interpretato da Christopher Lloyd, che è nella trilogia inventore di una bizzarra macchina del tempo ricavata da un'autovettura, una DeLorean di MC 12. E nel corso dei tre episodi i due si trovano a risolvere diversi problemi per evitare catastrofici paradossi temporali.
Pensa che poi la genesi del progetto di Ritorno al Futuro si deve a una circostanza fortuita, molto particolare, che è capitata al produttore Bob Gale, perché era impegnato, cioè stava sgomberando la soffitta e si ritrovò tra le mani il diario scolastico del padre. E cosa fece? Lo iniziò a leggere e scoprì che il proprio genitore era stato in classe. E, insomma, incuriosito da tutte queste circostanze, cominciò a interrogarsi se all'epoca lui e suo padre sarebbero potuti diventare amici.
E incuriosito dalla circostanza, cominciò a interrogarsi appunto se poteva nascere questa amicizia, no? Fra lui e il padre, se sono stati coetanei. Al che Gale ne parlò con l'amico Robert Zemeckis, che gli rispose con una battuta su sua madre, chiedendosi se era stata davvero quella ragazza virtuosa che diceva di essere stata in gioventù. E allora, affascinati da questi discorsi, i due cominciarono ad abbozzare insieme un soggetto per trarne poi un film.
Esatto, ed il soggetto piacque molto a Steven Spielberg, il quale si offrì immediatamente come produttore esecutivo del film.
Esatto, esatto. Ma adesso ascoltiamo una canzone che è presente nel primo film, nel primo episodio della trilogia, e la canzone è Johnny B. Good di Chuck Berry. Vai, Emma.
Stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never
Eccoci di nuovo qui e il brano che abbiamo appena ascoltato è Johnny B. Goode di Chuck Berry. Sottolineiamo che è di Chuck Berry, quindi aprite le orecchie e poi vi spieghiamo perché.
Esatto, Lina. Nel primo episodio della trilogia il protagonista Marty McFly, durante la festa da ballo del liceo nel 1955, quando sono in viaggio nel passato, si offre di sostituire il chitarrista del gruppo Marvin Berry e The Starlighters, che si era appena infortunato ad una mano. Allora Marty esegue Johnny B. Goode, che però nel 1955 ancora non era stata pubblicata, riscuotendo un enorme successo. E quindi lo stesso chitarrista, che non poté appunto suonare per la mano dolorante, si precipita a telefonare a suo cugino Chuck Berry per fargli ascoltare in diretta quel nuovo sound che stava cercando. Cioè nel film alla fine Chuck Berry è quello che ruba la canzone che poi nella realtà ha composto lui. È simpatico come...
Sì. E poi per quanto riguarda la scena degli interpreti, Zemeckis e Gale avevano avuto le idee abbastanza chiare, perché per il ruolo di Marty McFly avrebbero voluto fin da subito l'emergente Michael Fox.
Esatto, e Fox, che era giovanissimo, accettò, però aveva altri lavori in corso nel frattempo, e dunque dovette alternare le riprese sul set televisivo di Casa Keaton di giorno con quelle di Ritorno al Futuro di notte. E forse alcuni fan non sanno che in alcune occasioni Michael J. Fox dormì soltanto 2 ore per notte per riuscire a rispettare i suoi impegni lavorativi.
Esatto, invece poi... Sì, si è dato abbastanza da fare. Si vede che era troppo allettante la proposta per rifiutarla. E invece poi la parte dello scienziato pazzo, ovvero quello del doc Emmett Brown, andò all'attore Christopher Lloyd, già noto per le sue interpretazioni in Qualcuno volò sul nido del cuculo, e scelto soprattutto per la sua accentuata mimica, diciamo.
Esatto, e dato che abbiamo parlato dei protagonisti di questa fantastica trilogia, ovvero Marty e Doc, ascoltiamo insieme una delle scene più famose, ovvero quando Doc riesce a far viaggiare la sua macchina nel futuro.
Sono completamente intatte.
Ma allora dove diavolo sono?
La domanda giusta è quanto diavolo sono, capisci? Einstein è il primo essere vivente che abbia viaggiato nel tempo. L'ho mandato dentro il futuro, 1 minuto nel futuro per essere esatti, e precisamente all'1:21:0 rincontreremo lui alla macchina del tempo.
Un momento, Doc. Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo con una DeLorean?
Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo, perché non usare una bella automobile? E inoltre, l'acciaio inossidabile del telaio ha permesso che il flusso... Attento!
Questa scena è emblematica di questa trilogia Ritorno al Futuro, e chiaramente è sempre bello vedere quella macchina partire e svanire chissà dove, nel futuro, nel passato. Questa è la bellezza un po' di questa meravigliosa saga.
Sì, che è fantascientifica, ma allo stesso tempo è una tematica molto, insomma, che piace molto, che va molto, il ritorno al futuro, il ritorno nel passato, no? E anche, cioè, posso dire che di questa tematica forse è quella più esponente, è quello più esponente a livello di film, giusto?
Sì.
Ok, e vabbè, dato che parliamo di viaggi temporali, ascoltiamo la canzone Back in Time, Huey Lewis and the News. E adesso parliamo di un po' di curiosità di questa trilogia. La prima curiosità che vi diciamo è riguardo il rifiuto della Disney, perché una volta che Bob Gale e il regista Robert Zemeckis terminarono la creazione della loro prima bozza, del primo film della saga, cercarono una casa a cui vendere i diritti e portarono il loro lavoro in primis alla Disney, che però si dimostrò scandalizzata da questa trama che prevedeva una storia d'amore incestuosa tra un figlio e la madre nel passato, quindi rifiutò.
E invece un'altra curiosità è che Einstein avrebbe potuto essere uno scimpanzé. Ovviamente non parliamo dell'Einstein fisico, bensì del il compagno di avventure di Doc Brown, il fidato cane, il cui nome è Einstein. E nel copione originale però avrebbe dovuto essere uno scimpanzé, salvo poi venire tramutato nell'animale che tutti noi conosciamo, ovvero un cane, da Sid Sandberg, capo dell'Universal, che era proprietaria dei diritti del film. Questo Sid Sandberg dichiarò come nessun film con uno scimpanzé avesse mai generato profitti di alcun tipo, quindi si decise di mettere come animale un cane.
Esatto, e poi un'altra cosa interessante è che sul titolo, cioè diciamo che Ritorno al futuro avrebbe potuto anche non chiamarsi così, perché sempre il solito Sid Sandberg, vedo che lui è stato quello che ha fatto le manovre più interessanti, sollevò grossi dubbi lui anche per quel che riguarda questo titolo, perché secondo lui nessuno nel 1985 sarebbe andato a vedere un film nel quale compare la parola futuro. Di conseguenza suggerì di modificare il nome del film in Spaceman from Pluto, proponendo anche una modifica della sceneggiatura che giustificasse poi anche un titolo simile. E, per fortuna però Spielberg copiò, cioè nel senso rise, gli rise davanti e ringraziò il collega per l'eccellente battuta, la definì una battuta, e quindi non cambiò il titolo del film.
Meno male, perché Spaceman from Pluto non mi piace, non solo per te, è un po' strano.
No, non rende.
La curiosità invece è che la DeLorean, la macchina, doveva essere un frigorifero. Infatti la DeLorean, una delle automobili più iconiche della storia del cinema, avrebbe potuto non esserci in Ritorno al futuro. Difatti, nell'idea iniziale, la macchina del tempo avrebbe dovuto essere un frigorifero attivato da un'esplosione nucleare. Però Spielberg temette che i bambini potessero imitare la scena a casa e di conseguenza si virò verso un'altra idea. E così si scelse un'automobile e si optò infine per la DeLorean, poiché la sua apertura particolare degli sportelli le conferiva un aspetto alieno.
Sì, poi un'altra cosa interessante è la battuta su il presidente degli Stati Uniti, che nel 1985 era Ronald Reagan, giusto? Si chiama così?
Yes.
E questa battuta era un po' passata al vaglio della Casa Bianca, perché insomma, vabbè, vi faccio un po' la scenetta. La parte è così. Doc fa: allora dimmi, ragazzo del futuro, chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985? E Marty risponde: Ronald Reagan. Doc poi dice: Ronald Reagan, l'attore? E il vicepresidente chi è? Jerry Lewis? Suppongo che Marilyn Monroe sia la First Lady e John Wayne il ministro della guerra. Ok, quindi avevano fatto un po' di sarcasmo sul presidente degli Stati Uniti, questa cosa forse non piacque troppo.
Esatto, e infatti i produttori erano molto preoccupati dall'eco che avrebbe potuto avere a Washington questa battuta, e allora chiesero il permesso al presidente di poterla usare. Fortuna volle che Reagan fu molto divertito sia da questo scambio di battute tra i protagonisti e sia dalla sceneggiatura in generale, e quindi avallò il tutto e accettò.
Oh, pace! E dopo quest'ultima curiosità noi vi salutiamo, la nostra puntata volge al termine e ci risentiamo per la prossima puntata. Ciao gentili ascoltatori!
Un viaggio nel futuro, ciao!
Bene, sapete tutti come funziona. Houston, abbiamo un problema.
Vadi, contessa, vadi!